Dormirò quando sarò morto. Rispondevo sempre così a tutti coloro che mi dicevano che forse stavo dormendo troppo poco. In realtà, anche per fare questo podcast, quando andavamo in onda tutte le mattine, la notte dormivo 4, se mi andava bene 5 ore, ma era un po' difficile, a volte ne dormivo 3. Poi mi sono fermato, ho cercato di recuperare un po' il sonno. Però quasi mi sembrava di perdere tempo a dormire così tante ore. Prima abituato a fare tanto, ad essere molto attivo fino a tarda notte e svegliarmi anche molto presto la mattina. Finché un amico mi ha regalato un libro. Si intitola Perché dormiamo di Matthew Walker. Il The Guardian ha dato questa descrizione del libro. Un neuroscienziato dimostra come una bella notte di sonno ci può rendere più intelligenti, più attraenti, più magri, più felici, più sani. Nel libro si spiega a cosa serve dormire, o perlomeno si tenta di spiegarlo, e così ho detto, beh, devo assolutamente parlarne in una puntata di Notizie a colazione. Ho cercato chi se ne occupa e ho trovato il professor Giulio Bernardi, ricercatore alla IMT, Scuola Alti Studi di Lucca, che si occupa proprio di sonno e anche in particolare dei sogni. Senti che cosa ci ha raccontato. Buonasera professore, grazie mille per la disponibilità.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, prima di tutto le chiedo se può dirci dove sta lavorando adesso e un po' il suo percorso professionale, perché insomma ha lavorato a diversi anni anche all'estero, se vuole raccontarci un attimino il percorso.
Sì, io ho fatto una laurea in medicina all'Università di Pisa, poi ho fatto sempre a Pisa anche il dottorato, ma in realtà già durante il dottorato mi sono spostato negli Stati Uniti, nel laboratorio sul sonno e la coscienza, diretto dal professor Tononi, in Wisconsin, e sono rimasto lì poco più di 2 anni. Poi sono tornato in Italia, ma mi sono spostato nuovamente in Svizzera, questa volta in un centro clinico per lo studio del sonno all'Università di Losanna. E anche qui sono rimasto per un po' più di un anno e poi finalmente sono approdato nuovamente in Italia, adesso alla scuola IMT a Lucca, dove conduco le mie ricerche adesso.
E ha appena vinto un bando da 1,5 milioni di euro per una ricerca di cui però magari parliamo più avanti. Io vorrei tornare un po' alle basi con questa puntata, che devo dire è molto utile anche per me stesso. Io ho sempre dormito molto poco, poi ultimamente un mio amico mi ha detto: leggi questo libro che ti spiega perché invece stai facendo malissimo a dormire poco. E quindi la prima domanda che le faccio, professore, è proprio perché abbiamo bisogno di dormire?
Ma è una domanda che sembra semplice per tanti aspetti, ma in realtà non lo è affatto. Cioè, i ricercatori tutt'oggi si stanno sbattendo la testa contro questo problema per cercare di capire perché abbiamo bisogno di dormire. Se ci pensiamo, il sonno è uno stato paradossale da un punto di vista anche evolutivo, perché è uno stato che ci rende vulnerabili, ci rende o anche incapaci di agire, di fare cose utili per la nostra riproduzione, per la nostra alimentazione, eccetera. Quindi una conclusione che siamo riusciti a cui siamo riusciti ad arrivare è che perché l'evoluzione abbia selezionato qualcosa del genere, qualcosa che ci rende così vulnerabili, il sonno deve avere veramente una funzione essenziale per la nostra sopravvivenza. Di fatto, adesso, anche con studi basati sulla privazione di sonno, ci stiamo accorgendo che in casi estremi, addirittura la privazione di sonno estrema può portare anche alla morte. Questo è stato visto principalmente su modelli animali, ma sappiamo che può accadere anche nell'uomo. Ci sono delle malattie, a volte anche con carattere familiare, come l'insonnia familiare fatale, che appunto, come dice il nome, è una malattia in cui si smette di dormire e dopo un certo tempo si arriva anche alla morte. Quindi sappiamo che, insomma, il sonno è fondamentale.
Familiare, professore, scusi se la interrompo, è perché è ereditaria come malattia? Perché si chiama in questo
Sì,
modo?
perché è ereditaria. Ci sono anche dei casi sporadici, ma sono molto meno comuni. Cioè, è una malattia comunque molto rara di per sé, ma che ha questa caratteristica anche genetica, quindi è studiata anche per capire appunto quali fattori possono portare a questo tipo di, chiaramente, di insonnia estrema, ma anche come l'insonnia estrema possa eventualmente causare la morte poi dell'individuo.
Però allora la domanda che le faccio è: cosa succede nel nostro cervello, appunto, quando dormiamo. Io, appunto, leggevo più o meno abbiamo bisogno, in teoria, di dormire circa 8 ore. Ci sono diverse fasi che affronta il nostro cervello durante il sonno. Che cosa avviene?
Sì, allora, il numero di ore, questo numero magico, 8 ore, in realtà è stato ampiamente contestato, nel senso che sì, è un numero indicativo, un numero medio, ovviamente. Poi ci sono persone che se la cavano benissimo con 6 ore, 6 ore e mezzo, persone che se la cavano invece che hanno bisogno di dormire di più, anche 9 ore, per esempio. Quindi, diciamo, non c'è un numero perfetto per tutti, poi ognuno ha il suo quantitativo ideale di sonno. Certo è, quello che sappiamo è che se si dorme meno di 6 ore, di solito nella maggior parte di noi qualche problema comincia a diventare evidente. Anche se magari non ce ne accorgiamo, il sonno è quello che ci permette di avere un cervello che funziona in modo efficiente. Quindi cominciamo ad avere un calo di efficienza, un calo di attenzione, un calo di performance, e a volte in maniera sottile non ce ne accorgiamo, ma c'è. Nel momento in cui facciamo dei test quantitativi, andiamo a misurare veramente la performance dell'individuo, ci accorgiamo che un calo c'è. Il cervello fa un sacco di cose in realtà durante il sonno. Consolida le memorie, quindi quello che noi apprendiamo il giorno precedente viene rielaborato durante il sonno, riprocessato, viene praticamente tutte le nuove memorie vengono messe in scatolate, per così dire, ma anche connesse con le altre memorie precedenti, quindi c'è tutto un processo di consolidamento delle memorie, c'è un processo di pulizia del cervello, cioè noi durante la veglia il nostro cervello accumula una serie di scorie, chiamiamole così, che i prodotti, diciamo, della nostra attività continua, che poi si accumulano, devono essere eliminati proprio per mantenere l'efficienza del funzionamento cerebrale. Quindi il cervello fa tutte queste cose. In parte le fa anche durante la veglia, ma si è visto che il sonno è un momento in realtà preferenziale per questo tipo di attività. Quindi dormire ci serve fondamentalmente per essere efficienti, ma anche per apprendere e migliorare la nostra capacità, poi, fondamentalmente.
Questa è la parte che a me ha convinto di più a mettermi a dormire più ore, perché appunto quando il mio amico mi ha detto: guarda che quando dormi il cervello impara quello che hai fatto durante la giornata, e davvero mentre stai dormendo che lo immagazzina, e quindi effettivamente lo impari. E quindi, vabbè, perlomeno per uno come me che ha voglia di conoscere sempre di più, di sapere, già è stata una molla per dire: ah, quindi dormire mi serve per imparare, in realtà. Il che è strano, insomma. Però, professore, mi viene da chiederle: se io dormo poco per tanto tempo, cioè, cosa succede? Accumulo del sonno? Lo posso recuperare magari dormendo di più nel weekend? C'è questa possibilità? Oppure il sonno perso è perso? Come funziona?
Tutti noi quello che facciamo generalmente è che perdiamo delle ore di sonno durante la settimana e in parte le recuperiamo nel weekend. Dico in parte perché spesso dormire un po' di più nel weekend non basta a compensare la quantità di sonno che perdiamo durante la settimana. Sicuramente c'è un debito di sonno che noi accumuliamo, questo sì, cioè ogni volta se noi dormiamo un'ora in meno, il nostro cervello accumula un bisogno di sonno che deve essere recuperato il giorno successivo, potenzialmente se non lo recuperiamo, diciamo, si accumula. Però non è così semplice, cioè non è veramente un meccanismo, cioè questa quantità, questo è quello che perdo, questo è quello che devo recuperare. Ci sono tanti fattori che entrano in gioco, tra cui anche quello che facciamo durante il giorno, per l'appunto. Cioè, se è chiaro che se io apprendo, per esempio studio per preparare un esame, questo lo faccio in maniera ottimale, prima di tutto se dormo a sufficienza, perché in generale il cervello deve essere pronto ad apprendere, e se non dormo non lo so, non lo è. Dall'altra parte probabilmente faccio anche una pressione ulteriore sul mio cervello, lo affatico ulteriormente, quindi probabilmente induco anche un ulteriore bisogno di sonno. Quindi a seconda anche di quello che faccio, il mio fabbisogno di sonno può cambiare anche da un giorno all'altro, in piccola parte ovviamente, però questo anche gioca un ruolo. E poi appunto il cervello non è che dormendo un po' di più riesce a recuperare tutto quello che ho accumulato come bisogno di sonno, anzi a volte se proprio volessi recuperare dovrei veramente, infatti quello che a volte dico quando mi chiedono quanto tempo bisognerebbe dormire, cioè quant'è il tempo di sonno ideale? La mia risposta generalmente è: bisognerebbe provare a staccare le sveglie, staccarsi da tutte quelle che sono le nostre necessità giornaliere, ma non per un giorno, per almeno una settimana, per lasciare al cervello il tempo di recuperare veramente tutto quel bisogno che abbiamo accumulato, e poi alla fine della settimana forse il tempo che spendiamo a letto quando ci svegliamo spontaneamente, quello è il tempo, il nostro fabbisogno di sonno reale probabilmente.
E quindi bisognerebbe poi magari impostare l'orario in cui andiamo a dormire proprio in base a quando abbiamo visto che ci svegliamo. Quanto è utile il sonnellino pomeridiano?
Ci sono diversi studi che ne mostrano l'utilità. Può essere anche dannoso, bisogna stare un attimo attenti. Diciamo, il sonnellino pomeridiano è un qualcosa di fisiologico. Il nostro sonno evolutivamente, diciamo così, era un sonno bifasico, nel senso che noi sentiamo questo anche una necessità a volte di dormire, ci sentiamo stanchi nella fase postprandiale, non tanto perché, a volte ho sentito dire da qualcuno, perché magari è il cibo, è il sangue che ci va all'intestino e cose del genere. In parte può essere anche vero, ma cioè proprio il nostro cervello c'è un orologio interno di regolazione, per cui in quella finestra che corrisponde all'orario dal 2 alle 4 di pomeriggio, all'incirca, poi cambia da persona a persona, c'è proprio una predisposizione a dormire. Quindi probabilmente, diciamo, a livello evolutivo, nel nostro passato c'era un momento di sonno durante il pomeriggio, come a volte si vede anche in animali, per esempio, nei documentari, e una fase di sonno invece notturna, diciamo così. La fase pomeridiana poi l'abbiamo persa per poterci concentrare su tutte le nostre attività, ma in realtà è un momento in cui c'è veramente una finestra di sonno importante, tanto che anche nei bambini, nello sviluppo, in realtà è un momento veramente importante per il bambino, perché poi il sonno ha, tra le altre cose, anche una contributo veramente fondamentale anche per lo sviluppo del cervello, non solo nell'adulto, ma anche per tutta la fase della maturazione. E per l'appunto quindi è una fase, diciamo così, importante, specialmente nello sviluppo. Nell'adulto è una fase, volendo, che può dare un contributo, diciamo così, è comunque un sonno positivo, bisogna giusto stare attenti, perché ci sono persone che poi vanno ad avere problemi ad avere un sonno normale, diciamo così, la notte, ad esempio, se riportano problemi di insonnia, difficoltà ad addormentarsi, e spesso una delle prime soluzioni che viene suggerita è semplicemente quella di rinunciare al pisolino, perché il sonno, come si diceva prima, è un qualcosa che si regola. Meno dormiamo, più abbiamo bisogno di sonno, ma anche viceversa, più dormiamo, meno il nostro cervello sente bisogno di dormire. Quindi se noi dormiamo il pomeriggio, il nostro cervello ha una minore spinta a dormire la notte, e questo specialmente se ci troviamo in uno stato un po' più attivato, per così dire, ad esempio uno stato di ansia, di preoccupazione, come spesso poi ci capita per il lavoro, per mille problemi della vita che ci troviamo davanti, possiamo avere delle difficoltà poi ad addormentarsi, perché la nostra pressione di sonno non è sufficiente a vincere tutte queste problematiche. Quindi il pisolino non è negativo di per sé, bisogna giusto stare attenti a trovare il giusto bilanciamento, ecco, magari non esagerare, per così dire.
E qui mi collego, perché subito mi veniva da chiederle però quanto posso dormire di pomeriggio, però mi collego a un'altra domanda, perché se non sbaglio il sonno è fatto di diverse fasi, fase REM, poi le fasi non REM sempre più profondi, e poi durante la notte fa su e giù, no? Se non sbaglio, e quindi alcune che ho sentito appunto chiacchierando dicevano: ah, però devi stare attento a non svegliarti durante la fase più profonda, ma devi svegliarti invece durante la fase REM. E quindi come si fa a coordinarsi con le varie fasi?
Allora, diciamo che un trucco che viene spesso suggerito per il pisolino pomeridiano è di non prolungarlo eccessivamente. 20, massimo 30 minuti in condizioni normali è un tempo ideale, perché ci dà un po' di ristoro e ci assicura che non andiamo in un sonno troppo profondo, cioè rimaniamo in un sonno, quello che si chiama sempre non REM, però in genere più leggero. Questo perché il sonno in genere ha delle fasi, dei cicli anche, che si ripetono. Generalmente ciascun ciclo ha una durata fra 90 e 120 minuti, e all'interno del ciclo noi passiamo da un sonno leggero, che è detto sonno non REM, a volte nel gergo, insomma, della ricerca e della clinica, è chiamato N1, cioè il primo livello. Poi si passa a un sonno più profondo, N2, ancora più profondo è quello N3. Nel sonno N3, se ci svegliamo, ci sentiamo veramente distrutti dalla stanchezza, diciamo così, perché è come se ci avessero svegliato veramente dal momento più profondo del sonno. E se arriviamo a questo stato, appunto, poi ci svegliamo dal pisolino più stanchi di prima, almeno come percezione soggettiva. Dopo aver fatto tutto questo viaggio attraverso questo sonno sempre più profondo, in realtà il sonno entra in questo stato particolare che si chiama invece REM, da Rapid Eye Movements, cioè si caratterizza per la presenza di movimenti oculari rapidi, in cui il sonno si rialleggerisce in qualche modo. È un sonno particolare, viene anche detto sonno paradossale, perché è più simile alla veglia. Il cervello è più attivo, infatti in questa fase poi ci sono molti sogni vividi, generalmente i sogni che ricordiamo spesso vengono dal sonno REM, e questo però è un sonno più attivo per l'appunto, quindi quando ci svegliamo dal sonno REM spesso ci sentiamo più svegli, più attivi. Il problema del sonno REM riguardo al pisolino è che il sonno REM appunto arriva alla fine del ciclo generalmente, e quindi per arrivarci bisognerebbe dormire molto a lungo, cosa che spesso generalmente non facciamo nel pisolino anche per i motivi che dicevo prima, e quindi ha piuttosto senso invece dormire un po' meno, cioè 20-30 minuti, in modo da non arrivare comunque al sonno N3.
Chiarissimo. Poi torniamo tra pochissimo, perché la fase dei sogni è interessante e poi è anche quella più vicina alla sua ricerca, però ci spiega un pochettino invece il ritmo circadiano che sempre è legato, no, al sonno, un po' quello che ci diceva prima, cioè che abbiamo un orologio interno. Avevo letto di questa ricerca di due ricercatori che si erano rinchiusi all'interno di una caverna per diversi giorni e in realtà si svegliavano comunque senza vedere la luce del sole, più o meno sempre agli stessi orari si svegliavano e si addormentavano.
Sì, nel nostro cervello c'è un sistema genetico, cioè geneticamente determinato, una sorta di orologio interno fondamentalmente, che è regolato circa sulle 24 ore. Dico circa perché in realtà nella maggior parte dei casi non sono 24 ore esatte, va spesso un po' più lungo di questo tempo, quindi in alcune persone può addirittura essere anche 25 ore, per esempio. Però quello che succede poi in condizioni normali è che noi riregoliamo questo orologio ogni giorno, e quello che ci permette di regolarlo principalmente è la luce solare in particolare, ma in realtà anche le luci artificiali permettono di regolare l'orologio, e questo poi ci porta a tutta una serie di problemi legati per esempio all'esposizione della luce dei computer, tablet, cellulari, che altera questo orologio interno. Questo orologio interno quindi fondamentalmente ci determina in quali momenti abbiamo una maggiore propensione a dormire. Dicevo prima, ci sono queste due finestre, nella fase più o meno postprandiale, poi nella fase notturna, in cui questo orologio ci dice adesso è il momento giusto per dormire. L'esposizione alla luce appunto regola l'orologio. Se noi abbiamo un'esposizione alla luce che viene disregolata, perdiamo questa regolazione interna e la alteriamo in qualche modo. Per cui ad esempio appunto l'esposizione anche alla luce del cellulare, per questo adesso ci sono spesso delle app, per esempio, con dei filtri per la luce blu, appunto per il cellulare, il computer, eccetera, proprio perché la luce blu è quella che principalmente viene utilizzata dal nostro cervello come regolatore, per motivi non chiarissimi. Qualcuno suggerisce perché il nostro occhio si è sviluppato, diciamo, nel mare, probabilmente dove principalmente veniva catturata appunto questa banda dello spettro luminoso. E quindi per l'appunto la luce ci regola questo orologio e ci permette di riallinearci sulle 24 ore. La luce non è l'unico fattore, ci sono altri fattori, anche le nostre abitudini alimentari, di attività sportiva, di attività sociale in generale, sono tutti fattori che influenzano questo orologio. Se appunto, come nel caso dei ricercatori che si sono rinchiusi nella grotta, perdiamo l'esposizione alla luce, il nostro cervello a quel punto si regola solamente sulla base dell'orologio interno, quindi possiamo avere delle variazioni anche importanti dei ritmi, cioè nel senso che manteniamo comunque un'alternanza sonno-veglia in maniera regolare, però questa alternanza, senza rendercene conto, può shiftare, può spostarsi nel tempo, perché appunto dipende dal nostro orologio interno. Se siamo fortunati il nostro orologio è allineato esattamente sulla durata del giorno e quindi non ci cambia niente. Se abbiamo un orologio interno che invece è regolato un po' diversamente, potremmo trovarci a dormire via via un'ora più tardi ogni giorno, fino ad avere anche addirittura un'inversione fra di trovarci a dormire di giorno e star svegli di notte.
Chiaro, chiarissimo. E invece appunto i sogni come funzionano? Cioè perché a volte ce li ricordiamo, a volte non ce li ricordiamo? È un po' in base a quando ci svegliamo rispetto alle fasi che ci diceva prima oppure anche altri fattori?
Ma lì ci sono tanti fattori che entrano in gioco, sicuramente almeno due sono importanti, uno più importante, diciamo. Uno è lo stadio del sonno, dicevamo prima la differenza tra sonno non REM e sonno REM. Il sonno REM, come dicevo, è uno stato attivato in cui il cervello è più attivo e produce una gran quantità di attività mentale, dei sogni vividi, spesso a carattere visivo, con delle storie, interazioni sociali, e sono per l'appunto i sogni che più spesso ci ricordiamo. E tra l'altro, non ho detto prima, appunto dicevo che ci sono questa alternanza di non REM e REM. In realtà non è un'alternanza che è proprio sempre uguale, ma durante la notte cambia. Nella prima parte della notte predomina il sonno non REM, in particolare quello profondo, nella seconda parte della notte, quindi più verso il mattino, più verso il risveglio, predomina il sonno REM. Quindi abbiamo una probabilità un po' più alta di svegliarci in sonno REM al mattino rispetto appunto magari all'inizio della notte. Quindi spesso ci ricordiamo anche sogni proprio al mattino, specialmente se stiamo a dormire un po' di più, perché più dormiamo, più aumenta anche un po' questa pressione verso il sonno REM. Quindi un fattore sicuramente è lo stadio. Nel sonno non REM comunque sogniamo, ma i nostri sogni sono spesso più semplici, anche proprio come contenuto, a volte sono anche delle singole immagini, singoli a volte anche dei pensieri piuttosto che delle storie. Quindi sono un po' più, ci sono, ma sono più semplici e meno frequenti. Quindi un fattore è questo. L'altro fattore, che in realtà è ancora tutto da spiegare, è la memoria per i nostri sogni, che non è come la nostra memoria da svegli. Cioè, spesso il nostro cervello tende proprio a rimuovere i sogni che facciamo, a dimenticarli molto rapidamente. Ci capita spessissimo di svegliarci con l'idea: stavo sognando questo, e poi dopo un attimo esserselo scordato. Non sappiamo benissimo quale sia il meccanismo che ci fa dimenticare i sogni, ma pensiamo che sia una sorta di meccanismo protettivo che il cervello ha messo su per impedirci di confondere la realtà e la finzione del sogno, fondamentalmente. Perché se ci ricordassimo tutto quello che sogniamo, in maniera, a volte i nostri sogni sono veramente vividi, a volte anche realistici. Se ce li ricordassimo in maniera vivida, potremmo a un certo punto scambiare i sogni per la realtà, e quindi potrebbe essere un meccanismo protettivo, se vogliamo.
Però perché sogniamo, professore? Cioè, cosa fa il cervello? Perché ha prodotto questa cosa del sognare?
Questa è una domanda da milione di dollari, no? È un aspetto chiave ancora della ricerca, stiamo cercando di capirlo, anche la nostra ricerca va in questa direzione, a cercare veramente di comprendere perché si sogna. Al momento ci sono, diciamo, tre gruppi di ipotesi principali. Un'ipotesi che è portata avanti da alcuni ricercatori è che i sogni non abbiano nessuna funzione in realtà, che non ci sia un meccanismo, uno scopo preciso nei sogni. In realtà il sogno sarebbe un qualcosa di totalmente casuale. E in questo tipo di approccio, in questo tipo di idea, praticamente il nostro cervello è una macchina per produrre coscienza, che produce coscienza e che non si spegne mai completamente, non si può spegnere completamente, c'è sempre qualcosa che rimane attivo anche un po', appunto, anche per processi casuali. E quindi il sogno è semplicemente il frutto di questi processi casuali, di questo non spegnibilità del cervello, fondamentalmente. Questa è un'ipotesi. Un'altra ipotesi è che i sogni di per sé non abbiano nessuna funzione, ma riflettano altre funzioni del sonno. Dicevo prima che il sonno è importante per le memorie, per esempio, per il consolidamento e il processamento delle memorie. Secondo questa ipotesi, i nostri sogni non hanno una funzione di per sé, ma riflettono questo processamento delle memorie. Cioè, mentre il cervello riprocessa le memorie, queste memorie si riattivano anche, quindi si riattivano i circuiti, le cellule che contengono le informazioni legate a questa memoria, e questo fa sì che il sogno prenda una certa direzione legato a questa riattivazione del cervello. Diciamo, questo secondo gruppo forse è quello che al momento ha un pochino più di di credito, insomma, che è quello che viene considerato un pochino più attendibile. Però c'è un terzo gruppo che comunque ha molto seguito e viene testato, anche se ci sono prove contrastanti, è che i sogni abbiano una funzione di per sé, forse anche più di una, e però ci sono state varie ipotesi, alcune poi più o meno verificate. Ad esempio ci sono ipotesi che ci dicono che i sogni potrebbero rappresentare una sorta di ambiente virtuale, la Matrix per capirci, in cui uno può fare qualunque tipo di esperienza di vario tipo senza rischio per la vita, poi fondamentalmente. Poi uno potrebbe chiedersi perché, per esempio, abbia senso avere come tipo di esperienza, non so, volare, se poi nella vita reale non ci serve, non voliamo veramente. Per cui, diciamo, non è chiarissimo se c'è un tipo di funzione legata appunto a questo ambiente virtuale, quale sia, però ci sono varie ipotesi, alcune anche sul fatto che potrebbe essere un ambiente di prova per le interazioni sociali, i nostri sogni spesso hanno interazioni con altri personaggi, oppure addirittura un campo di prova per come affrontare i pericoli. A volte ci si trova, specialmente nei sogni tipo incubi, con situazioni di pericolo, e uno trova delle soluzioni nel sogno, che quindi può essere anche un modo per affrontare questo tipo di situazioni, però non lo sappiamo ancora in realtà.
Non sappiamo spiegare perché tutti quanti una volta nella vita almeno abbiamo sognato di rifare la maturità, insomma, che è un sogno che più o meno tutti quanti facciamo a un certo punto. Professore, la sua ricerca invece, quella di cui parlavamo prima, se ho capito bene leggendo i vari articoli, tratta proprio la possibilità di intervenire nei sogni, cioè di modularli.
Sì, diciamo un problema che c'è nello studio dei sogni è che i sogni sono molto diversi da una persona all'altra, a parte appunto l'esempio di prima, cioè ci sono alcuni sogni che ricorrono, non sappiamo perché, anche questo è un mistero. Sappiamo che i nostri sogni riflettono sicuramente le nostre preoccupazioni, il nostro stato, il nostro focus, diciamo, di attenzione, cioè i nostri interessi in quel momento, però poi spesso questo si traduce appunto in qualcosa che si collega in maniera a volte anche molto indiretta. Quindi è difficile anche studiarli, perché appunto il modo con cui i sogni si presentano cambia molto, anche se cerchiamo di modificarli in qualche modo, per esempio facendo fare a tutte le persone una certa esperienza prima di dormire, poi come questa esperienza si compare nei sogni può cambiare molto da una persona all'altra. Quindi è molto difficile studiare la funzione dei sogni. La nostra idea è, se riuscissimo a modificare i sogni, a renderli simili per qualche caratteristica, avremmo uno strumento, a parte molto interessante chiaramente per così in generale, per avere anche un uso nuovo dei sogni forse un domani, ma anche proprio per studiarli, perché in questo modo riusciremmo ad avere dei sogni con una certa caratteristica e quindi poi a studiare cosa questa caratteristica fa. Nel momento in cui tutte le persone hanno quel tipo di sogno, cosa succede al cervello, cosa succede all'apprendimento, cosa succede alla memoria e così via. Quindi l'idea è questa, poi alla base dello studio, provare a capire se possiamo modificare i sogni per renderli simili tra persone, tra episodi di sonno, eccetera, con certe caratteristiche, per poi poterli studiare più nel dettaglio.
Questo anche perché potrebbero essere utili poi per riconoscere o prevenire, non so se curare certe malattie, no? Cioè leggevo tipo per l'Alzheimer o malattie di questo tipo.
Sì, diciamo che se il sogno, appunto il sogno lo possiamo leggere come una sorta di risveglio parziale del cervello. Cioè adesso noi sappiamo che quando si dorme, ma anche quando siamo svegli, non siamo mai completamente addormentati o completamente svegli in realtà. Nel nostro cervello ci possono essere delle regioni, delle parti del cervello che sono più addormentate o più sveglie, e questo sia nella veglia che nel sonno, appunto. Nel sonno questo può creare dei problemi, cioè se ci sono delle parti del cervello che rimangono troppo sveglie, questo può associarsi a delle esperienze soggettive, appunto dei sogni, però può anche associarsi ad una percezione soggettiva di un sonno, per esempio, non ristoratore. Ci sono delle forme di insonnia in cui le persone dormono magari anche 7-8 ore, ma hanno l'impressione di non dormire affatto, di dormire magari 1-2 ore. E questo si pensa, ci sono delle evidenze che suggeriscono che sia perché il cervello non si addormenta completamente. Quindi riuscire a, in realtà, modificare i sogni vuol dire anche modificare l'attività del cervello sostanzialmente. quindi riuscire a determinare il risveglio o l'addormentamento di diverse parti del cervello. Quindi in questo modo avremo uno strumento che non solo ci permette di modificare i sogni, ma in realtà più in generale ci permette di modificare il sonno e quindi anche di poter contrastare queste condizioni. L'Alzheimer è un altro esempio. Sappiamo che l'Alzheimer è preceduto anche di diversi anni a volte da alterazioni del sonno, proprio perché, come dicevo prima, il sonno ripulisce il cervello e l'Alzheimer è dovuto all'accumulo di alcune proteine, di alcuni fattori nel cervello che in maniera abnorme e la mancanza, il sonno insufficiente, diciamo, favorisce l'accumulo di questi fattori che non vengono eliminati in maniera ottimale. Quindi riuscire a ripristinare un sonno ottimale, specialmente in alcune parti del cervello che sono più sofferenti, diciamo così, potrebbe aiutare a compensare, a ritardare forse o addirittura ad evitare la comparsa poi di queste malattie. Ovviamente siamo nel campo della speculazione, stiamo ancora testando la fattibilità di questi approcci, però se dovessero funzionare potremmo un domani pensare anche ad applicazioni cliniche, assolutamente.
Chiaro, io la ringrazio, le ho già rubato abbastanza tempo. Se posso, l'ultima domanda, due consigli pratici o motivazioni molto veloci per coloro che come me prima si sentivano molto fighi perché dormivano poco e facevano un sacco di cose e invece bisogna dirgli no, guardate che in realtà state sbagliando tutto e dovete concentrarvi sul dormire bene abbastanza.
Ma sì, no, assolutamente. Cioè, il discorso è questo. Noi abbiamo questa impressione adesso nella nostra modernità, nella nostra società moderna, che il sonno sia una perdita di tempo e questo è il più grande errore che si possa fare, la più grande interpretazione sbagliata di qualcosa che si possa avere. Il sonno è fondamentale, se non si dorme abbastanza, tutte le nostre funzioni sono alterate, la nostra capacità di attenzione, di ragionamento, la nostra performance anche fisica viene alterata, non soltanto a livello cerebrale, ma anche a livello fisico. Ci sono tanti studi e anche osservazioni anche su atleti che dimostrano che un sonno, per esempio, efficiente prima di una gara cambia completamente in maniera veramente importante la performance, cambiano le nostre emozioni. Se non dormiamo abbastanza, le nostre risposte emotive sono spesso esagerate, sono spesso più negative di quelle che sarebbero in condizioni normali. Il problema è che a volte queste variazioni sono sottili, ce ne accorgiamo solo quando veramente ci lasciamo il tempo sufficiente per riposare e per dormire abbastanza. Quindi il mio consiglio è chiaramente quello di provare, no, di non prendere per assunto che il sonno è tempo perso, ma di provare a dormire di più e assicuro che si vede la differenza. Se poi uno non ci crede, può fare un test cognitivo dopo un sonno ridotto, dopo un sonno prolungato, e in quel modo ha un dato anche quantitativo, ma anche in assenza di dato quantitativo, a livello soggettivo cambia molto, si sente la differenza e il vostro cervello ve ne sarà grato, diciamo così.
La ringrazio moltissimo e buon lavoro allora con la sua ricerca.
Grazie.
Non so se tu lo stai facendo in questo momento oppure come me lo stavi facendo prima, adesso hai un po' cambiato metodo, ma insomma non è mai un bene dormire troppo poco e il professor Giulio Bernardi ci ha spiegato perché. Spero, come sempre, che questa puntata ti sia stata utile. Se vuoi, puoi condividerla con qualcuno a cui pensi possa interessare. Se vuoi suggerirmi dei temi da approfondire qui a Notizie a Colazione, puoi farlo inviandomi un'email a notizieacolazione@gmail.com. Se vuoi sostenere la produzione di questo podcast, puoi farlo attraverso una piccola donazione dal sito www.notiziacolazione.it. Io ti aspetto sabato prossimo. Un saluto da Massimo Brugnone.